Maracanà, Maracanà, 15-8 minuti primi, tanti temi, tanti argomenti affrontati oggi, ovviamente in primo piano, insomma c'è il mondiale, ma il caos, il terremoto, chiamate un po' come volete, che sta interessando la Juventus, che potrebbe poi a cascata, auguriamoci no, interessare tutto il mondo del calcio italiano. Abbiamo sentito le dichiarazioni di Abodi, di Gravina, abbiamo parlato con Claudio Nellucci, abbiamo parlato con Stefano Impallomeni, con Nick Ceccarini, adesso ovviamente andremo avanti con tutti i nostri opinionisti. Intanto Marco, bentornato Marco.
Allora, buon pomeriggio.
Prima di andare, anzi saluto tutti gli ospiti che abbiamo, poi ascoltiamo un paio di vocali perché mi dice Andrea che ci sono diversi vocali in regia. Allora Massimo Brambati, ciao Massimo.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Massimo. Tutti.
Poi c'è Marco Conterio, a reazione di tutto Mercato Web. Ciao Marco.
Ciao, ciao a tutti, ciao Ale, ben trovato, ciao Massimo e ciao Marco.
Ciao caro Marco. Poi ciao. Stefano Salandin, Stefano, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti, come state?
Ciao, tutto bene, bene.
Tutto bene, tutto bene. Ciao, Marco, ciao. Allora, prima di entrare nel dettaglio, dai Andrea, un paio di vocali e poi subito il dibattito con Massimo, Marco e Stefano, anzi due Marco e Stefano, vai.
Ciao ragazzi, sal da New York.
Ciao.
Riguardo alle vicende della Juve, da italiano sportivo mi vergogno. Magari è come dicono gli organi del calcio italiano, che dicono che ci sono altre squadre coinvolte, ma al momento sui giornali c'è la Juventus, quindi di quello si deve parlare. A me dà fastidio soprattutto come affrontano i discorsi alcuni giornalisti filo-juventini, cercando di far vedere questa situazione come la rinascita della Juve. Cioè qua forse non si capisce la gravità della situazione, se questa cosa va a finire in tribunale, anzi già c'è finita. Quindi non capisco come possano essere così tranquilli, forse perché poi comunque hanno già imparato come difendersi, esporre scudetti eccetera. Non voglio essere provocatorio, però in questo momento si dovrebbe tutti stare zitti e aspettare. Ciao.
Bah, io condivido molto poco di quello che ho sentito in questo messaggio, soprattutto sulla questione di difendersi, soprattutto sul fatto che i giornali interpretano. Quindi, però noi ce n'abbiamo uno qua, quindi Stefano Salandin. Stefano.
Uno qua in che senso?
Eh no, di giornalisti che scrive sui giornali, quindi visto che l'amico, ripeto,
no,
del quale
non
condivido niente, però Stefano.
Questo ascoltatore ci spiega che non bisogna difendersi dalle accuse, ma accettarle.
Appunto,
e magari mettersi più o meno in piazza a farsi frustare, bellissimo.
Sì.
Però vabbè, ognuno poi la vede come vuole. Guarda, devo dire che in questi giorni rimpiango i momenti in cui si parla di Gregori e non
anch'io.
Perché almeno tanto non si fanno danni, e poi forse lì c'è più consapevolezza. Io vedo scrivere delle cose anche da colleghi senza veramente consapevolezza, senza conoscenza, senza aver visto le carte, senza sapere la situazione dei bilanci del calcio italiano. Poi certo c'è una situazione di indagine, andrà verificata nei tribunali, nelle corti di giustizia, tra l'altro con una... ora ci vorrà anche una consapevolezza che si sta parlando di una vicenda che andrà avanti
a lungo,
dal punto di vista una decina d'anni,
eh,
un processo del genere,
eh sì,
in sede civile, col fiscalisti, tutto quanto, mettiamo 8 anni. È ovvio, adesso c'è una tensione maggiore perché si crea il climax, l'humus, no? Non c'è il campionato, c'è un mondiale a cui non partecipiamo, escono intercettazioni di un anno fa compatibilmente con il rinvio a giudizio, quindi tutto fa brodo, tutto. Poi ci saranno dei reati, dei falsi in bilancio, delle questioni, certo, saranno provate, ma voglio dire, è l'attenzione che è spasmodica e smisurata rispetto a tutto quanto. Peraltro stiamo parlando di reati che altri in governi precedenti erano stati depenalizzati, perché attenzione, quindi non è che perché li fa una società di calcio diventino più gravi rispetto a quelli che li fanno le società private, perché sennò parliamo d'altro.
Assolutamente. Marco, andiamo da Marco Conterio, vi chiamerò per cognome, se no diventa
sennò facciamo una confusione.
Sennò fate una confusione. Tra l'altro, io sul tuo Mercato Web ci sono aggiornamenti quotidiani di ora, anzi più che quotidiani, di ora in ora, Marco, su questa vicenda.
Beh, sai che c'è da aggiungere, siamo nel paese del giustizialismo piuttosto che della giustizia.
Eh già.
Dunque, prima, cioè, io ripeto, in queste questioni che poi saranno molto lunghe, aspettiamo prima di trarre, come si dice, visto usiamo una parola, un bilancio. Il bilancio lo facciamo sempre alla fine dei processi. Una cosa che dico a proposito di quanto potranno allungarsi queste questioni è, e chiedo anche a Stefano conforto di questa notizia, risulta anche a me il fatto che la difesa della Juventus abbia chiesto di spostare il tutto alla Procura di Milano. E il fatto di chiedere per competenze di spostare la cosa alla Procura di Milano significa allungare ulteriormente i tempi, quindi sarà una cosa molto lunga.
Vi racconto un aneddoto velocissimo senza far nomi. Ho un dirigente, un bravissimo dirigente, che è fermo, doveva diventare dirigente dell'Inter. Quando era al Siena gli hanno contestato una fattura falsa, una fattura. Ora, 6 anni dopo viene assolto. Gli è saltato l'Inter e la fattura era stata pagata, ma la finanza si era fissata che era falsa.
Pensate.
Quindi andrei molto cauto su queste vicende, senza parlare di quelli a sprosciolti dopo Calciopoli, dopo Tangentopoli, dopo tutto quanto. Io andrei molto è di 2 mesi fa, del mese scorso, l'anniversario della morte di Scardina.
Esatto, no? Ignazio Scardina.
Pagato, sì. Poi prosciolto da tutte le accuse 8 anni dopo. C'è una roba che in un paese civile non può esistere.
Ma invece il buon Massimo, oggi Massimo ci sono anche le parole di Del Piero, no? Che ha fatto un lungo post su Instagram, insomma qualcuno dice comincia a parlare da dirigente, tu che sei sempre qualcosa in più, che ci racconti?
Ma allora io intanto sono d'accordo sia con Marco che con Stefano, guarda caso ieri, non so se lo sapete ma credo di sì, John Elkann ha parlato con gli analisti di Exor, che dispone di circa 6,5 miliardi di cash con acquisizioni per 5 miliardi distribuite in settori come la salute, il lusso, la tecnologia, eccetera eccetera. Ha parlato addirittura di Giorgio Armani, che scusate lo voglio dire perché vado Natale, estate, Pasqua in vacanza con questo stilista e quindi magari qualcosina mi viene detto, e io risottolineo, tutti quanti stanno facendo i giustizialisti senza aver letto niente, senza aver nemmeno capito qual è la gravità della cosa, e guarda caso Elkann, che ha venduto credo non più di un anno fa Partner Re per 9,5 billion di dollari, una società quindi accrescendo la liquidità di Exor. Di Exor fa parte Juventus e guarda caso, scusate, guarda caso Exor, io parlo proprio a livello tecnico, caso Exor nell'ultimo 2 mesi, 3 mesi ha guadagnato il 30%, saliva anche oggi del 2%. È logico che Juventus ha impattato negativamente sui mercati, ma questo era inevitabile. Pure Ferrari sta crescendo, 3,7 billion di utili. Io penso che stiano facendo giustamente le mosse azzeccate per far sì che ci sia un processo equo, se ci sarà un processo, se ci saranno dei rinvii a giudizio eccetera eccetera, se non che ci sono già stati, io adesso questo non lo sto neanche seguendo. Detto questo, sono d'accordo con Stefano quando si dice che ci sono persone che vengono processate, giustiziate ancora prima addirittura del primo grado di giudizio. Qui ricordiamoci che c'è il primo grado, l'appello e la Cassazione. Ci sono 3 gradi di giudizio, quindi la cosa sarà lunghissima. Non riesco a capire quali e attenzione, io vi assicuro che la Juventus è ancora di grande appeal per tecnici importantissimi a livello mondiale e per giocatori importantissimi a livello mondiale. Punto. Mi fermo qui. Scusate, io lo dico perché io nel 2006, lavorando alla Juve, sono stato coinvolto in Calciopoli, ok? E avevano praticamente dato subito sentenze tutti, sbagliando, perché alla fine io non voglio aprire una finestra qui, perché sennò sbagliando, perché sono stati fatti degli errori gravissimi, ok? Io sono stato messo sulla prima pagina della stampa, c'era scritto Brambati indagato. Io ho fatto ricorso a un articolo, il mio avvocato penalista, e la stampa mi ha dovuto ritornare dei soldi di danni d'immagine, perché io non sono stato mai indagato in nessuna procura d'Italia.
Però in prima pagina non l'hanno più messo che non è indagato.
No, certo, ma aspetta, non l'hanno neanche messo nel trafiletto, neanche hanno messo che mi ha dovuto pagare 30.000 euro.
No, vabbè, ma questo è un malvezzo,
cioè, Stefano, ma io guarda, quando hai tutto parlato questo, te mi sembrava sembrava quasi che avessimo parlato prima.
No, ma guarda, io ho seguito tutta Calciopoli dall'inizio alla fine.
Lo so,
ho preso gli appelli con tutto quanto.
Lo so,
conosco bene gli anni, ho fatto tutto il progetto.
Non voglio entrare in quella cosa perché devo dire
qual è il problema. Il problema è che in questa vicenda si creano mostri e angeli, che non è così, perché ci sono i cialtronini. E qualche pasticcio è stato fatto,
beh,
e
certo,
andrà verificato.
Questo è evidente. Certo.
Ma è un conto è verificare i pasticci,
certo.
Un conto è dire,
ragazzi, ma quando sono venute fuori
sulle rovine,
sono venute fuori
Cartagine.
Ma quando sono venute fuori sulle cose, sulle plusvalenze, è venuto fuori un pieno devastante. Quando poi le plusvalenze nel calcio sono talmente soggettive, che come fai a dire che quel giocatore vale uno e invece per me vale 10 o per quell'altra squadra vale 20?
Senza dimenticare che la procura di Milano ha archiviato le stesse indagini sulle plusvalenze rispetto a quella di Torino, archiviata. E quindi chi ha ragione, quella di Milano o quella di Torino?
Infatti anche questo è un bel
l'unica cosa che mi permetto di aggiungere sulla questione delle plusvalenze è l'ordinamento secondo cui viene poi redatto, scusate i termini non tecnici, ma non sono un uomo di conti, però la questione che mi è stata spiegata da un grande esperto a livello di grandi aziende internazionali è l'ordinamento secondo cui viene redatto il bilancio, che segue l'ordinamento dell'Unione Europea e quindi è diverso da quell'ordinamento italiano per quanto riguarda Juventus, e dunque le plusvalenze non possono essere ascritte, la discriminante è qui, non possono essere ascritte a bilancio se vi è uno scambio tra due giocatori, quello che viene
senza passaggio di denaro, certo, senza passaggio di denaro.
Senza passaggio di denaro,
guarda,
cioè, limite, della plusvalenza, la questione sulla plusvalenza non è la plusvalenza del valore soggettivo oggettivo,
riguarda...
è il discorso di vale Tonghi a 8, vale a chi 8 nello scambio col Marsiglia.
Certo. Non c'è il passaggio di denaro,
che emerge dalle intercettazioni,
però questo riguarda, sì, al limite la vicenda Consob, che peraltro fa un'eccezione sulle plusvalenze, ma non riguarda già più la giustizia sportiva, per i quali sono stati tutti assolti. E attenzione, la federazione italiana giuoco col dittongo mobile calcio prevede che le plusvalenze siano iscritte a bilancio ordinario.
Esatto.
Quindi non parliamo di cosa parliamo? Se no parliamo d'altro,
No, assolutamente.
Ma c'è una confusione assoluta.
C'è una grande confusione, Stefano, perché la materia comunque è una materia complessa, complicata, solo che oggi esistono i tribunali online, no? I tribunali dei social.
Esatto, bravo.
Perché qualcosa c'è stato,
Ma certo
dire.
Che c'è
io
stato.
Ho letto tutte le carte, cioè io purtroppo ho letto tutte le carte di Calciopoli, di Scommessopoli, del caso Catania, le ho lette tutte, mi sono anche un po' rotto le scatole, scusate i termini. E ho letto anche queste, e qualcosina c'è.
Hai letto, hai visto anche il documentario su Beppe Signori, no?
Ho visto anche il documentario su Beppe Signori, ma qua te ne voglio parlare in privato, non
in pubblico. Bravo Stefano.
Ecco, sono abbastanza preparato anche su quello.
Anche su quello.
Però, la verità è appunto che questo giustizialismo, questo tono, questo eccesso di anche da parte di colleghi che mettono a posto con mani sul legale, cioè voglio dire, delle robe oscene di gente iscritta all'ordine dei giornalisti, anche lì ho l'ordine dei giornalisti che vogliono pagarlo più, perché se non prende provvedimenti su queste cose e fa veramente vergogna, perché tu non puoi fare queste robe, e impedisce di mettere le cose nella giusta luce, nella giusta dimensione, perché non è una questione di tifo, non si può ridurre questa roba a una questione di tifo, è una questione di giustizia, di sentenze, di processi, di dinamiche aziendali per la dimissione del CDA, ma col tifo non c'entra niente, perché se io vado a prendere il bilancio di ogni società italiana e io li ho tutti, e andiamo a ridere, ma molto a ridere.
E ridiamo allora.
Perché ad esempio
però ridiamo, Stefano.
Perché il Palermo? Perché il Palermo è stato radiato e Gasperini e Zamparini arrestato perché ha modificato il valore a bilancio del marchio? E lo ha fatto l'Inter, e lo ha fatto il Milan, e lo ha fatto la Fiorentina e un sacco di altre squadre, e solo il Palermo viene arrestato. Cioè il bilancio, il marchio dell'Inter è passato da 20 milioni a bilancio a 250 milioni a bilancio. Ci stiamo prendendo in giro?
Cioè, Stefano, tu stai dicendo che alcune procure fanno un determinato tipo di lavoro e altre invece sono impegnate magari in altre cose.
La squadra di calcio non la compro a Torino, la compro a Genova, la compro a Milano.
Ma non la compri a Torino?
Non a Torino.
Hai risposto, insomma.
Ditemi che ho torto.
No.
Ditemi che ho torto. Perché la cessione della Sampdoria a Ferrero è chiara?
Ah no, infatti quello, guarda, è uno dei più grandi dubbi che ci portiamo dietro. Ma poi il bubone è scoppiato comunque, purtroppo.
La vendita del Milan a Yong Gong Lee è chiara?
No, direi di no.
No? Ah, bene.
Direi di no.
E il debito...
Però scusami Stefano. Però spiegami la finalità di questi esempi. Sono dovuto per arrivare a che cosa? Cioè... Visto che hanno sbagliato tutti,
Io sto dicendo che su queste cose non si deve ragionare col tifo, ma con le carte, con la freddezza, col lavoro. Allora, io posso fregarmi che lo facciano i tifosi.
Sono d'accordo,
i dramma che lo fanno i giornalisti. E lo fanno i giornalisti. Quelli iscritti all'ordine fanno i tifosi e non va bene, perché ci sono in mezzo la vita delle persone, le carriere, i soldi, il denaro, i valori delle società. Non funziona così. E fai questo mestiere e devi essere corretto. Devi guardarti le carte, devi leggere, devi chiederti perché il magistrato mi dà un'intercettazione sì e un'altra no. Si fa così il mestiere, se no non si fa.
Beh, verrebbe anche da chiedersi, visto che hai aperto questo filone, Stefano, perché alcune intercettazioni escono sempre e comunque su alcuni giornali?
Vabbè, lì è una questione di rapporti.
No,
io ho fatto la giudiziaria nella mia vita.
No, lo so bene anch'io. Però in alcuni giornali che fanno capo anche a determinate situazioni, no? Perché poi io le leggo lì le intercettazioni oggi.
Sì, ma guarda, anche lì c'è il discorso...
È casuale,
no?
Dice.
La famiglia.
Casuale,
ma
no?
No, non è casuale, contano i rapporti e devo dire che mai l'azionista di riferimento, chiamiamolo così, non è mai stato invasivo. In certi giornali. Perché poi non escano solo lì.
No.
La Gazzetta non c'ha nessun riferimento con quei giornali, pure neanche il Corriere della Sera non ce l'ha, è di Cairo. Quindi. Però il Corriere della Sera ha un collega bravo che è Massimo Nerozzi, che fa la giudiziaria, e in questo caso è molto addentro al Palazzo di Giustizia, legittimamente ha i canali, ma è così. Io e Marco Conte facciamo il mercato e possiamo dirti di più sul mercato.
Certo.
Dragovic va alla Sampdoria, mi posso dire io. No, io voglio fare degli esempi così, vi posso fare se volete.
Allora, non so se abbiamo perso...
Vi faccio un'altra domanda. Ma adesso lo faccio. Ma se in questo momento ci fosse il campionato che si gioca ogni tre giorni, invece del campionato ferro e un mondiale a cui non partecipiamo, rilevanza avrebbe questa notizia?
Questo me lo sono chiesto anch'io, Stefano, probabilmente grossa però, perché qua
grossa,
si parla grossa, onestamente.
Certo, è una notizia che si è messo in giro, no?
Sì.
Ma dopo, quanto avrebbe conquistato la prima pagina rispetto a Juve-Napoli?
Questo è un altro aspetto interessante, però forse l'avrebbe presa, dai.
Avrebbe presa uguale, secondo me.
No, avrebbe preso uguale, però adesso onestamente, diciamocela tutta, scusate. Ma da quant'è che si dice Agnelli ha finito il suo tempo?
Sì,
lo ha detto anche la Cristillini in una delle ultime uscite che ha fatto, se non è l'ultima, la penultima, dove avevate criticato anche Allegri. Cioè, che c'è una guerra in famiglia l'Apo, cioè l'Apo, scusate, John Elkann, praticamente, probabilmente, anzi senza probabilmente, mi viene detto che era veramente pieno di tutte le cose a livello di immagine e non, anche a livello, anzi soprattutto a livello economico, dove 700-800 milioni di euro sono stati buttati via negli ultimi tre anni, più o meno, più tutti, tra virgolette, i danni d'immagine che, insomma, tra Suarez, la Lega, la Superlega e questa cosa qua, io credo che non avevamo dubbi. Poi Agnelli sarebbe comunque, si sarebbe fatto da parte, ma lo si diceva già dopo il primo anno, diciamo il dopo Sarri, dopo Pirlo, già si diceva che Agnelli aveva finito e che si diceva che andava in Ferrari, che lo avrebbero messo da una parte, eccetera, eccetera. Come mai?
Sì, diciamo non si immaginava in modo così, no, così repentino, no, e se vogliamo anche traumatico, no. Certo.
Io ti dico la verità, io mi immaginavo che a giugno...
Anch'io.
Io pensavo che ci sarebbe stata una rivoluzione tecnica e dirigenziale.
Sì, un passaggio di consegne morbido e dolce.
Sarei giocata, come sì. se fosse stata alla SNAI una scommessa su questa cosa, me la sarei giocata.
Posso fare una domanda al volo prima di...
Sì, prima della pausa. Sì, vai Marco.
Parto da Conterio. E visto che Allegri si è preso adesso un po' sulle spalle tutta la parte tecnica, no? Diciamo un uomo solo al comando, verrebbe da dire, ma il suo futuro?
Questa è una bella domanda. Allora, credo che in questo momento le questioni sportive in casa Juventus siano leggerissimamente
però
è chiaro che sarà un tema, perché insomma, se hai uno scudo difensore che è il presidente, che è Andrea Agnelli, e viene meno il direttore sportivo, che aveva anche lui un grande rapporto col presidente, e adesso la figura che si è confermata, eccetera, eccetera, come Federico Cherubini, ma nell'ottica di una rivoluzione futura, se rileggiamo tutte le dichiarazioni di coloro che in questo momento sono dell'altra fazione, come diceva prima Massimo, ecco, dico che la posizione Allegri mi risulta a logica un po' meno solida, un po' meno stabile. In proiezione futura, in proiezione a breve termine, è chiaro che insomma Juventus non voglia pensare a risistemare e riorganizzare anche un altro aspetto, che è la parte sportiva, che pur essendo quella che noi vediamo davanti agli occhi di tutti, se sei un'azienda conta tantissimo, ma purtroppo non conta al 100%, ma al 50%.
Massimo, è caduto Stefano. Ah, Massimo invece
c'è Massimo.
No, io penso a meno di clamorose situazioni, io credo che Allegri abbia finito il suo tempo anche lui. Allegri comunque è stato scelto da Andrea Agnelli,
certo,
e secondo me alla fine dell'anno, ho detto a meno di clamorose, nel senso che insomma dovesse vincere lo scudetto, ma la ritengo una cosa fino a quello che ho visto oggi improbabile. Se dovesse vincere lo scudetto, allora ti posso mettere un punto di domanda.
Se no, strada aperta per Londra, Massimo?
No, non lo voglio dire questo, però secondo me, insomma, adesso parliamoci chiaro, onestamente fino adesso la Juventus ha stradeluso.
No, certo, assolutamente.
E quando dico stradeluso, non mi venga a dire, alzare la mano, no, ma gli mancava questo e quell'altro.
No, ma hai ragione, ha stradeluso.
Questo e quell'altro, è colpa di chi aveva in mano la situazione tecnica, la situazione fisica, la situazione atletica, cioè quindi insomma è colpa loro.
Guarda, velocemente abbiamo recuperato anche Stefano Salandin, proprio lo salutiamo su questo aspetto, Stefano. Ciao. Perché diceva Marco Piccari, insomma, a livello tecnico poi che succederà, insomma, soprattutto in chiave giugno, dal tuo punto di vista, Stefano, così poi ti ringraziamo e ti salutiamo.
Ma guarda, io farei molto riferimento a una frase che ha detto John Elkann: non c'è bisogno di nessuna ricapitalizzazione. In realtà, siccome chiuderai, mi pare, adesso vado a memoria, 250.000 in rosso, dipende se ti qualifichi per la Champions o meno, e se non fai ricapitalizzazione devi vendere e abbassare gli ingaggi. Non escludo appunto una situazione di una Juventus più, come dire, più sostenibile dal punto di vista economico, nell'aspetto tecnico.
tant'è vero che c'è già l'ipotesi di cercare un portiere più giovane e meno oneroso rispetto a Szczęsny, in serie più giovani. Cioè, dire, un cambiamento me lo aspetto, non è detto che sia un cambiamento peggiore, ma sarà un po' diversa rispetto agli ultimi anni, questo sì.
Grazie Stefano, un abbraccio, buon lavoro.
Ciao ragazzi.
Salutiamo anche Marco Conterio. Ciao Marco, buon lavoro.
Ciao a tutti.
Ciao. Mentre rimane con noi Massimo, ovviamente Marco Piccari, si aggiungerà tra poco Carlo Pellegatti, perché Massimo, cominciamo a entrare un attimo nel tema anche Milan. Rimanete con noi, Maracanã.